Ben ritrovati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanati in Voredio, Marco Piccheri e Leonora Marini. Ci siamo,
eccoci,
Leonora.
Marco,
bene.
Sì.
Allora, andiamo, sono pronti?
Sono pronti.
Andiamo a riprendere,
sì,
subito.
Allora, riprendiamo Stefano Impallomegna, Alessio Tacchinardi e salutiamo anche Massimo Caputi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutte e tre.
Ciao.
Di nuovo. Anzi, a Massimo che
Ciao,
si aggiunge.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, ci sono Alessio e
sì,
Massimo.
Sì.
Ah, ecco, li sento.
Sì,
non, sì. Non vi sentivo. Bene. E dunque, poi dopo voglio chiedere una cosa a Massimo e Stefano in particolare, un fatto di cronaca che è successo,
sì.
Ne parliamo dopo un attimo, con loro, che riguarda, è successo a Roma ieri sera, tra l'altro, beh, lo possiamo anche dire, del giocatore della Lazio.
Sì,
Raul Moro,
che purtroppo è stato rapinato dell'auto ieri sera mentre percorreva insieme al padre il grande raccordo anulare, per chi non lo conoscesse, questa strada, insomma, che gira attorno a Roma.
Un po' come la tangenziale a Milano,
per capire. E insomma, una banda di quattro persone che si sono finti agenti della polizia, praticamente rubato l'auto del calciatore dopo averli picchiati sia lui sia il padre, quindi insomma una serata di grande paura
per il giocatore. Massimo, se il fatto di che commentiamo, perché è successo ieri sera, c'è poco da aggiungere poi, no? Perché questi sono episodi, tra l'altro,
Massimo, purtroppo
che sono avvenuti in più città nei confronti dei calciatori, tra le altre cose.
Sì, sì, adesso poi, chiaro, bisogna capire, stabilire, ma questo lo faranno gli organi preposti, se era mirato, oppure se l'obiettivo era la macchina in sé per sé, poteva esserci chiunque là sopra a quel veicolo, quindi da questo punto di vista non abbiamo le informazioni. Come avete detto giustamente voi, sono fatti di cronaca, ahimè, che non sono nuovi in tutte le nostre città, chi più chi meno, e purtroppo sempre di più dobbiamo guardarci veramente intorno, perché le insidie, le truffe e gli agguati sono sotto, arrivano da tutte le parti. Ci sono quelli, ecco, fisici, come quello di questo giocatore della Lazio, di Raul Moro, ma poi ci sono quelli su internet, ci sono quelli sui messaggi, cioè c'è di tutto. Veramente dobbiamo stare attenti a 360 gradi, purtroppo.
Stefano, vuoi aggiungere qualcosa anche tu? Adesso
no,
poi
copia e incolla, è un fatto orribile, allarmante, veramente sconcertante. La solidarietà al ragazzo e al papà. Credo che sia un trauma questo.
Sì, lui è molto giovane, tra le altre cose.
Molto giovane, e ti interroghi. Dopo un fatto del genere ti interroghi e, insomma, speriamo che abbia la forza di dimenticare in fretta questo trauma, perché non si tratta solo di una rapina, ma anche di un pestaggio.
Sì,
una cosa bruttissima.
Sì, vero.
Alessio?
Beh, no, mi unisco innanzitutto, un abbraccio al ragazzo. Poi avevo letto, però, come diceva giustamente Massimo, lo vedranno loro. Mi sembra che abbia avuto una Mercedes classe A, cioè neanche magari una macchina, no, super, super appariscente, quindi magari può essere anche stato magari aspettato dopo il ristorante, magari cercato.
Sì.
Certo che è un trauma pesante, perché insomma chi ha anche subito...
Ti è mai capitato un fatto così, Alessio?
No, però quando ero in Spagna a Villarreal, che avevo il mio figlio di 3 mesi, mi sono entrato in casa dopo un mese che ero in Spagna, quindi posso dire che questo è un altro impatto forte. Poi sul raccordo mi sembra una cosa assurda, cioè a quell'ora lì di sera, cioè una cosa incredibile. Poi veramente bisogna stare molto attenti, e mi spiace veramente per il ragazzo, e penso il papà, no?
Era col padre.
Sì, suo padre.
E vabbè, facciamo un in bocca al lupo a lui, naturalmente, al giocatore, al papà. Allora, andiamo avanti. Io vi voglio chiedere una cosa. Oggi l'abbiamo, prima parlavate di Conte, no? Avete visto che ha ricevuto la panchina d'oro?
Sì, ieri è stato premiato la panchina d'oro per lo scorso anno, per lo scudetto con l'Inter, battendo Pioli secondo e Gasperini terzo. Quarta panchina d'oro, tra l'altro.
Quarta.
Per
Massimo,
Conte.
Vi faccio una domanda subito al volo. Ma secondo te, se fosse rimasto all'Inter, sarebbe stato grande protagonista anche quest'anno? Perché molti dicono che quest'Inter qui con Conte avrebbe fatto un percorso diverso. Che ne pensi?
Ma no, guarda, naturalmente non ho la sfera di cristallo. Posso dirti che però mi sembra che sarebbe stato comunque un Conte diverso, nel momento in cui non avrebbe avuto dei giocatori che erano stati fondamentali per costruire il suo percorso dello scudetto, perché comunque senza Lukaku e senza Kimi soprattutto senza Lukaku, per come giocava l'Inter, avrebbe dovuto comunque in qualche maniera rivedere il modo di stare in campo della sua squadra. Sarei stato curioso di vederlo, quindi non credo che ci sia una controprova. Conte è un grandissimo allenatore, c'è poco da discutere, poi può piacere o meno, ognuno ha i propri gusti, però i risultati parlano per lui. È un allenatore con determinate caratteristiche, con determinate qualità, e punto. Sono convinto che l'anno scorso abbia fatto un grande campionato. Ci metto un pizzico di polemica, ma non riferito a Conte, in generale al nostro calcio. Se ricordate, la cavalcata dell'Inter iniziò nel momento in cui fu eliminata dalla Champions League. Ecco, credo che un po' anche in questo caso, come avviene un po' per tutte le nostre squadre, bisognerebbe focalizzarci su questo, cioè che per vincere il campionato bisogna in qualche maniera rinunciare al resto. E però alla fine, diciamo, quando tiriamo la linea, si vince il campionato, ma nessun'altra vince in Europa, quindi comunque è un qualcosa su cui dobbiamo lavorare.
In Pallomeni?
Sì, questa cosa ha detto bene Massimo, del doppio impegno, veramente è una cosa che non riesco a capacitarmi. Come mai facciamo così tanta difficoltà a non gestire il doppio impegno come il resto d'Europa? Credo che sia forse tra i tanti motivi il fatto che il nostro calcio, il nostro campionato è poco allenante, solo a sprazzi si vedono delle partite dei ritmi altissimi. Mi ricordo un Atalanta-Inter strepitoso, mi ricordo un'altra partita, adesso non mi ricordo le squadre, però abbiamo visto 3-4 bellissime partite che hanno rappresentato uno spot importante. Ci eravamo illusi che questo campionato potesse, insomma, poteva crescere in un certo senso, invece così non è stato. E non so da che cosa possa dipendere, forse dall'estrema strategia degli allenatori, dalle tattiche, dallo speculare, dalle pause, dal cronometro che stai lì e dici vabbè, il primo tempo è finito così, adesso vediamo. Quindi c'è una squadra che trascina l'altra, magari anche nel non gioco, nel non rischiare, e non c'è questo livellamento come in Premier o anche nella stessa Liga o in altri campionati importanti. Cioè le altre vanno a mille tutte, dalla prima all'ultima, seguendo una logica, una loro strategia, una loro tattica, eccetera eccetera, però a livello di intensità, proprio di agonismo, vanno a mille. E invece qui vedi che, allora dove gioca il Cagliari, allora domani la Spezia, allora aspetta, fra due vedono il calendario, secondo me come lo vediamo noi, cioè si specula molto, si ragiona molto, è molto politico il nostro campionato, anche nel pensiero, no? E quindi diventa un campionato amministrativo, cioè da ordinaria amministrazione nel pensiero. Non c'è un'azione forte, straripante, anche abbastanza così di ribellione, dice vabbè, ma serve altro per stare a livello, ci vogliamo svegliare che serve altro per arrivare in Europa. Non ti so dire se è un problema tattico, cioè di allenatori. Io credo che ci serva in primo luogo la materia prima, ma come mai i migliori giocatori stranieri non vengono a giocare più? Perché si guadagna poco, perché ormai sanno anche i calciatori che è un campionato, la quarta, quinta serie Lega d'Europa. Cioè, noi ci dobbiamo confrontare anche con questa.
Certo,
ho allargato un po'.
No, hai fatto bene, ci mancherebbe.
Sempre ci riduciamo, allora, il fallimento della nazionale perché è stato questo, è stato quell'altro. Ma abbiamo vinto un europeo 8 mesi fa e le cose erano quasi identiche. Quindi, e abbiamo raggiunto una finale di Europa League con Conte 2 anni fa, e certo, poi non è stata vinta per certi versi. Cioè, se l'avessimo vinta, cosa avremmo detto? Cioè, siamo discontinui, non è che siamo molto lontani, però siamo colpevolmente lontani dall'obiettivo. Cioè, io non vedo questa catastrofe del calcio italiano, però fa fatica a reggere certi limiti. È come se io venissi a correre con te, tu fai 4 minuti al chilometro, 3,50, e io faccio, magari ce l'ho in canna, però mi adagio e faccio 4,20. E quella fatica che conosci tu, io non la conoscerò mai, perché non ci voglio arrivare, anche se potenzialmente posso arrivarci, non so se mi sono spiegato.
Alessio?
Stiamo non sulla maratona, su Conte. Sulla maratona mi batti, Marco, anche a 4:30 km. Siamo su Conte, sono d'accordo con Massimo che non c'è una controprova, però io sono convinto, conoscendo Antonio Conte, indipendentemente poi dalla squadra che gli hanno cambiato, quei due elementi lì devastanti, che come l'anno scorso lui è riuscito a trovare una chiave, poi uscendo da facendo qualcosa di diverso. Sono convinto che quel derby là, in quel momento là, Conte non l'avrebbe perso. E Conte, stavamo parlando negli ultimi mesi, come dei tre, sia Inzaghi che Spalletti che Pioli, nessuno dei tre ha vinto, no, un campionato d'Italia. Conte ha vinto anche con Quagliarella, Matri, Giaccherini, Giovinco.
Quindi avrebbe fatto bene anche con questa Inter, secondo te?
Io sono convinto di sì, e sono convinto, penso di sì, e per me oggi sarebbe primo in classifica in campionato.
Vedi, però Massimo è deciso. Alessio dice, è convinto che
ma Alessio dice bene, io condivido, cioè che alcune, allora l'Inter, il campionato dell'Inter prende una piega completamente diversa in quel quarto d'ora contro il Milan, conoscendo un allenatore come Conte, come allena le sue squadre, come le allena mentalmente anche le squadre e le sprona durante i 90 minuti. Forse non abbiamo una controprova, però probabilmente sono quelle le partite che Conte non perde in quel modo, ecco.
No, sai Massimo, poi anche mi riferisco anche, non so se sei d'accordo con me, nelle ultime partite dell'Inter, il post partita di Simone Inzaghi, abbiamo sbagliato l'approccio col Sassuolo, abbiamo sbagliato l'approccio col Torino, abbiamo sbagliato l'approccio. Una la puoi sbagliare, ma oggi devi stringere l'approccio, non puoi più sbagliarlo. Col Sassuolo hanno fatto una partita al primo tempo a livello proprio di sul pezzo e tutto imbarazzante. Quindi ecco perché certi allenatori che hanno vinto sanno il momento dove devono tirare fuori qualcosa di più, dove devono trovare delle chiavi diverse nella testa dei giocatori. Cioè già la terza o quarta volta che Simone dice abbiamo sbagliato l'approccio, è pericoloso questo in questo momento della stagione. Non a caso ti giri, e se non vince a Torino perde anche il treno scudetto, dopo che poteva essere a più 10 dal Milan.
È così Massimo, se condividi?
Io credo che la differenza, qui parliamo sempre di vincente o non vincente, credo che sia nella tensione, cioè quella della Cinasci. Conte allenava il Bari, vinceva perché aveva una tensione che sapeva trasmettere, trasferire ai propri calciatori. Inzaghi è molto bravo, però cielo sereno, giornata serena, lui è bravissimo, la squadra. Appena c'ha una difficoltà, ha avuto una difficoltà quest'anno, non ha saputo invertire la rotta da un punto di vista proprio della gestione, dell'impulso, del rimprovero, dello stare sul pezzo. Conte è imbattibile su questo aspetto, credo che sia tra i migliori al mondo. E al netto poi di come vuoi giocare, questa è la grande differenza, la tensione.
La tensione, dice.
Lui il calo di tensione lo ha secondato pericolosamente anche quando l'Inter non segnava i suoi attaccanti. Ricordi, ne parlammo due mesi fa, sì, quando sì, tutto sembrava, lasciava presagire che l'Inter potesse vincere a spazio. Non segnano, come mai non segnano? Come mai? Vabbè, ma ha fatto 50 gol, eccetera, eccetera. Invece, secondo me, ha lasciato. Invece il pericolo Conte l'avverte subito, secondo me nella conduzione tecnica questo fa una differenza incredibile.
Massimo,
quindi
invece
di tensione avvertirlo o gestirlo meglio.
Riparto da Massimo Caputi. Massimo, invece Pioli è quest'anno quello che possiamo ritenere il migliore? È chiaro che c'è questo obiettivo, è in direzione, e adesso il Milan è messo bene, no? Ti chiedo se pensi che possa essere una giornata dove possa allungare tra l'altro il Milan aspettando i risultati delle altre.
Beh, teoricamente sì, è chiaro che nel momento in cui non ci sono Juventus, Inter e Atalanta-Napoli è ovvio che il Milan ha un'opportunità, anche se credo che queste partite, indipendentemente dall'avversario, siano tutte partite molto delicate, ci sono tante trappole, no? Contro squadre che teoricamente tu dovresti battere, ma che poi sono quelle che magari ti mettono maggiormente in difficoltà. Credo che il Milan sia una squadra che non è che a caso lì a contendere lo scudetto, a contendere con le altre lo scudetto, e che in questo momento addirittura è in testa, perché è un percorso che appunto è al suo terzo anno, e è un Milan che è cresciuto diciamo anno dopo anno nella consapevolezza, nella capacità anche di far fronte a tante difficoltà, e in questo credo che Pioli e Spalletti abbiano fatto il lavoro migliore, perché non dobbiamo dimenticarci che il Milan e il Napoli, per motivi diversi, in momenti diversi, sono due squadre che hanno subito tante di quelle assenze, di quei problemi. Il Napoli addirittura da novembre, tutto dicembre, gennaio, praticamente non ha avuto 6-7 titolari, eppure è rimasta lì. E quindi credo che a mio avviso, fermo restando che non ho una favorita, e molto dipenderà dal risultato di Juventus-Inter, a me sembra che Milan e Napoli, con caratteristiche diverse, siano due squadre che possono veramente riuscire a vincere il campionato.
Allora aspettate che devo salutare Alessio Tacchinardi che ci deve lasciare al volo. Alessio, ti chiedo una cosa che sarà un argomento che ci andiamo dopo. Che sta succedendo secondo te a Zaniolo? Oggi abbiamo letto, Leonora ci ha riportato anche che si pensa
ad un mental coach
per aiutarlo un po'. Insomma, ha avuto una strigliata sia da Mancini, dallo stesso Mourinho, non dovrebbe giocare con la Samp. Che sta succedendo? Ti chiedo al volo e ti lascio.
È una questione secondo me molto delicata, perché è un ragazzo un po' particolare, non era già successo, no, nella nazionale, dei ritardi anche nell'Under 21 tra lui e Ken. Cioè, secondo me si dovrebbe focalizzarsi molto più sul campo e meno fuori, perché a questa età qua puoi avere tante distrazioni fuori, e secondo me Zaniolo non può non giocare per il talento, per la forza, per lo strapotere fisico che mette nelle partite. Ma se cominciano a non farlo giocare diversi allenatori, che l'allenatore poi ci lascia le penne se va a casa. Quindi anche io posso, a me Zaniolo, tra l'altro, fosse allenatore, potrei, non lo posso neanche vedere, mi portare sulle scatole, ma se è forte e merita di giocare, gioca. Se tanti allenatori cominciano a lasciarlo fuori, secondo me perché non vedono un ragazzo concentrato con la testa su quello che dovrebbe fare, cioè il campo, lavorare tutto. Però io ti parlo da fuori, quello che riesci a percepire, perché non è possibile che un ragazzo del genere, quando ha giocato, quando stava bene mentalmente, non penso che sia anche il discorso fisico, perché mi sembra che abbia recuperato benissimo, abbia uno strappo importante, abbia forza, abbia tutto, e quindi secondo me deve cercare lui, ma penso che la sua famiglia, suo padre è stato un calciatore, quindi la sua famiglia deve stare vicino e fargli capire che il calcio è la priorità in questo momento qua, magari fuori, voci, contratti e tutto, è meglio aspettare a fine stagione. Però è un peccato un talento del genere non vederlo veramente decisivo tutte le partite.
Alessio, buon fine settimana, ci sentiamo lunedì.
Grazie.
Domenica.
Ah, è vero, domenica sera, hai ragione, nel post gara, hai ragione. Ciao domenica, Alessio, un abbraccio. Un abbraccione, ciao Alessio.
Ciao.
Voglio sentire anche voi su Zaniolo, che conoscete molto nel dettaglio un po' l'ambiente a Roma, Stefano Impallomeni e Massimo Caputi, perché insomma sto leggendo addirittura oggi il Corriere dello Sport parla Zaniolo nel tunnel, che è un titolo forte, no, in questo momento per il giocatore. Stefano, parto da te.
Secondo me, allora, prima dicevamo Zaniolo va educato, poi va aiutato. Secondo me va lasciato in pace. E ripeto, le parole di Alessio le sottoscrivo. Non c'è altro molto da aggiungere, se non che il ragazzo deve ritrovare la via maestra, che è quella che conosce bene. È un momento che le cose non vanno bene, l'esclusione al derby l'ha sentita, l'ha accusata, si è vista anche in nazionale, ma non deve, magari un gol, una bella prestazione, un po' di continuità nel finale di stagione potrebbe riattivare un po' di entusiasmo. Io lo vedo un po' giù, però si deve aiutare da solo, Cioè in queste situazioni, essendo giovane, e apre il giornale la mattina, fa colazione e sta sempre sulla prima pagina dei giornali. Non è possibile, non è umanamente concepibile, secondo me, con tutto quello. Cioè, io non mi spiego come mai ogni giorno viene dedicata una pagina a Zaniolo, anche senza motivo. Cioè, io, ecco, poi facciamo sto mestiere da tanto tempo, Massimo maestro, però io oggettivamente non capisco il motivo di scrivere ogni giorno su Zaniolo. Ogni giorno, cioè, io se sono allenatore della Roma o nazionale, cioè io alleno 25 giocatori, non Zaniolo. Questa cosa può dar fastidio anche all'interno, no? Non lo so, io rifletto, penso ad alta voce, però secondo me è un dato da...
Tu dici si parla troppo di lui.
Cioè, Massimo, se... che si è abituato anche a leggersi sempre sul giornale senza motivo, quindi se vive un momento particolare, così non lo si aiuta. Poi, per carità, ognuno fa il proprio mestiere, deve andare alla Juve, non deve andare alla Juve, rinnoverà la Roma, non rinnoverà la Roma, non lo so, ma nel frattempo, cioè, se Zaniolo fa 3 gol, che fa? Gli fanno 6 pagine sui giornali.
Aspetta, fammi sentire Massimo.
Cioè, soltanto per lui esiste una cosa del genere, ma lo dico con tutto il bene che voglio a Zaniolo. E secondo me, io interpreto il pensiero anche di Mourinho, perché non è, Cioè, così non si fa bene a un ragazzo, e soprattutto a un ragazzo che ha un talento
Mourinho,
enorme.
Tra l'altro Mourinho tempo fa disse che consigliò a Zaniolo di andare
di
via,
no?
Lasciare addirittura l'Italia.
No, carità, però ogni giorno si scrive si parla di Zaniolo anche senza motivo.
Massimo, tu che ne pensi?
Però questa, perdonatemi, però questa non è colpa di Zaniolo, è colpa forse che mancano gli argomenti. E allora diciamo che si punta tutto su un personaggio. Diciamo che questo è il bene e il male della popolarità del calcio e di alcuni protagonisti che, volenti o nolenti, sono al centro e vengono posti al centro. Se Zaniolo occupa, diciamo, l'interesse dei media così tanto, lo si deve da una parte al fatto che, diciamo, un po' un ragazzo tipo prodigio, no? Perché fu chiamato addirittura in nazionale da Mancini prima ancora che esordisse in campionato con la Roma, perché poi con la Roma ha fatto delle grandi cose, poi perché c'è stato l'infortunio, poi perché adesso è tornato e perché magari da giovane ragazzo qual è, perché poi non sono tutti uguali, magari c'è stato qualche tutta una serie di aspetti fuori dal campo. Sta di fatto, a mio avviso, che Zaniolo è un ragazzo, non dimentichiamolo, di 22 anni, ne deve compiere 23 se non vado errato, che viene da 2 anni dove non ha giocato per 2 gravissimi infortuni. E quindi trovo esagerata la critica che si fa a questo ragazzo per quello che riguarda in generale la valutazione delle sue prestazioni, che sicuramente soprattutto nell'ultimo periodo non sono state brillanti. Credo che Zaniolo soffra e senta la pressione di dover dimostrare sempre e comunque qualcosa, e questa pressione, questa voglia di voler dimostrare,
non lo porta
sempre
ad esprimersi,
no, lo contrae e lo fa sbagliare, perché molte volte quando abbassa la testa, prende parte e che vorrebbe marcarsi 4-5 giocatori avversari a spaccare la porta, e secondo me nasce da questa voglia. Quindi io mi auguro che Zaniolo in primis e tutti quelli che gli vogliono bene, gli stanno vicino, diciamo, lo tengano sempre più, diciamo, tranquillo e lontano dalle prime pagine dei giornali, dalle televisioni, dalle radio, da tutto quello che è fuori. Lui deve focalizzarsi su se stesso e sulla squadra, e io sono convinto che quest'anno è un anno di, non dico di rodaggio, ma di ripresa dopo 2 anni.
Per ritrovare il giocatore.
Esatto, per ritrovare il giocatore.
Vabbè, staremo un po' a vedere. Allora, io mi devo fermare, però voglio ringraziare Massimo Caputi. Stefano, rimane ancora un po' con noi, e voglio ricordare ancora una volta Te le ricordi, le telecronache di Caputi e Bulgarelli, il suo libro, Massimo. C'è una promessa con te, che facciamo una cosa particolare con il tuo libro, perché abbiamo uno spazio dedicato ai libri, quindi lo prenderemo in considerazione nei prossimi giorni, così ci racconterai qualche cosa in più di questo libro che ci riporta, insomma, a quei momenti di quelle telecronache a due voci, che voi siete stati i primi, se non erro, vero Massimo? Correggimi se sbaglio.
Siamo stati tra i primi assolutamente a Telemonte Carlo.
A Telemonte Carlo, è vero, gran bel periodo. Massimo, grazie e buon fine settimana anche a te, a presto.
Grazie a voi. Ciao,
un abbraccio a Massimo Caputi. Stefano, rimani lì perché arrivano anche delle parole di Sarri, le commenteremo insieme, quindi andremo anche un po' a parlare di Lazio Sassuolo, poi ritorneremo sulle sfide di campionato importanti che stanno per arrivare. State con noi, torniamo subito.